Fuori registro, voci tra i banchi di scuola.
They offer me, the office offer me the shop. Said I better take everything they got. Do you want to make tea at the BBC? Do you want to be, do you really want to be a cop? Career opportunities are ones that never knock.
Buonasera e benvenuti a tutte e a tutti, una nuova puntata di Fuori Registro, Voci tra i banchi di scuola con Lara Pipitone e Chiara Pappalardo. Allora, questa sera parleremo di STEM e di vario di genere, gender gap, ma prima di fare questo volevamo segnalarvi un appuntamento che si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17 al Circolo Arci L'Impegno di via Bodoni 3 e con un titolo che è A lezione da Gaza, dove la scuola resiste e noi con loro. Ce lo racconta e ce ne parla Serena Tarabini, che è collaboratrice di Radio Popolare, che partecipa a questa iniziativa con il gruppo Villa Pizzone. Serena, buonasera, sei con noi?
Buonasera, eccoci qua. Buonasera a tutti e a tutte, a chi ne ascolto.
Allora, ti ho lasciato tutta la spiegazione, ho detto solo il titolo, lezione di Gaza, dove la scuola resiste.
Sono entrata in onda proprio mentre dicevi il titolo dell'iniziativa. Sì, grazie anche per aver ricordato chi lo organizza, è un'iniziativa diciamo di quartiere che parte dalla volontà di un gruppo in solidarietà con la Palestina che si è formato già da un po' di tempo e che ha organizzato diverse iniziative in quartiere, oltre a partecipare ovviamente alle mobilitazioni più grandi, e risponde un po' all'esigenza da una parte di mantenere comunque vivo lo sguardo anche in questa nuova fase, dove il rischio comunque è che l'attenzione, come lo vediamo anche nei media mainstream,
scemi completamente, certo.
Esatto, quindi con queste iniziative di quartiere capillari e anche che ti permettono di insomma di essere più in prossimità alle persone, questo è il primo intento. Poi il secondo intento, e infatti poi ci saranno anche altre iniziative, è di affrontare degli aspetti più specifici. In questo caso, appunto, quello dell'educazione, che ovviamente è cruciale. Andare a vedere sia quale sia stato l'impatto su questo aspetto della vita delle persone dell'aggressione israeliana, insomma tutto quello a cui abbiamo assistito, sia vedere in che modo soprattutto dal basso si stanno risollevando per continuare ad accedere a questo diritto, e insomma poi come vanno le cose, insomma anche quanta attenzione c'è da parte degli aiuti,
certo,
sul piano internazionale su questo. E lo faremo proprio con le voci dei diretti protagonisti di questo, perché avremo in collegamento proprio da Gaza degli insegnanti e delle persone comunque coinvolte nelle attività educative di vario tipo, di ogni ordine e grado, e che hanno anche tanto a che fare con la cura, la tutela dell'aspetto psicologico, insomma, unito alle attività prettamente scolastiche, c'è tanto, ci raccontavano quando abbiamo preso i contatti, e ci racconteranno, c'è anche tanto investimento di forze, energie sull'aspetto emotivo, psicologico delle persone, sia degli insegnanti come degli studenti. Vi potete immaginare qual è la situazione, vi assicuro che sentirselo raccontare fa ancora
più impressione,
aspetto.
Certo. Ma sì, senti, il collegamento è ovviamente un collegamento video, giusto? Non solo audio?
Sì, faremo delle videochiamate con sia da Gaza, quindi con Abdellah Iman, Kiali Alzava, che sono insegnanti e coordinatori di attività educative che hanno creato proprio a Gaza delle scuole tenda. Una è già presente da un po', invece un'altra è stata inaugurata da qualche settimana proprio in occasione della giornata internazionale dell'infanzia, esatto. E poi avremo, per avere uno sguardo anche più ampio, non solo da Gaza ma anche dalla Cisgiordania, avremo un insegnante da Nablus che ci racconterà Che cosa vuol dire fare scuola in una situazione di assedio continuo e pressante e anche di come sono cambiate le cose dopo il 7 ottobre. E poi avremo anche una voce che agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare è nota perché è quella di Sabi Abuomar, che è il coordinatore del centro Vittorio, il centro titolare Vittorio Arrigoni e che anche grazie appunto all'attività delle come dire, realtà associate che stanno qua in Italia, fra cui il progetto Casa Freestyle, insomma ci ha anche consentito di individuare alcuni di questi contatti che ci darà e che sarà appunto in collegamento con noi e ci darà comunque anche uno sguardo più generale sulla situazione a Gaza.
Perfetto, ci vuoi ricordare il luogo e l'orario?
Allora, l'incontro si svolge domenica, questa domenica, 14 dicembre, alle 5, e al Circolo Arci dell'Impegno, che si trova nel cosiddetto quartiere di Cagnola, in via Bodoni 3, che è una via dove oltretutto c'è tutta una vertenza anche abitativa sulla questione di una piccola via dove vengono, insomma, magari gli ascoltatori e le ascoltatrici hanno sentito parlare del comitato
Certo, di
di
via
Via Bodoni,
Bodone, sì, è abbastanza
esatto.
conosciuto.
Quindi saremo lì, esatto, Cagnola, Villa Pizzoni, e quindi il collegamento è alle 5, anche perché a Ragasa saranno le 6 e ci hanno chiesto di non andare troppo oltre perché poi insomma si fa scuro e diventa tutto più
Diventa tutto più
complicato
complicato.
per loro. Ma dopodiché noi continueremo, faremo un aperitivo solidale e ci saranno anche dei banchetti con merchandising vario, sempre per sostenere direttamente le persone che stanno là e niente, è veramente un'occasione soprattutto per tutti e tutte, ma soprattutto per insegnanti e studenti, perché, lo ripeto, quando sentirsi raccontare in che condizione queste persone stanno continuando a fare lezioni dove non c'è connessione, non ci sono i quaderni, non ci sono le penne, non c'è nulla,
E immagino che anche gli
loro stanno
insegnanti,
continuando a fare.
certo, non percepiscono più lo stipendio, poi immagino la maggior parte
Esatto,
di
cioè sì,
loro.
poi ci sono i dati che girano, le 97.000 scuole distrutte o intaccate, quelle che sono rimaste, che sono utilizzate come rifugi o campi di accoglienza, ci sono questi insegnanti, quelli che sono rimasti vivi, che lavorano senza percepire lo stipendio, cioè è una situazione drammatica, ma ciò nonostante c'è un grandissimo sforzo e l'educazione anche a Gaza va avanti.
Grazie Serena, grazie mille.
A voi,
A
grazie dello
presto e a
spazio.
domenica.
Buona serata.
Buona serata, grazie.
Grazie,
Ciao, ciao,
grazie.
ciao.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como a un cabrón.
Eccoci tornate a Fuori Registro, voci tra i banchi di scuola. Abbiamo sentito Serena Tarabini, collaboratrice di Radio Popolare, che ci ha parlato di un appuntamento che si terrà domenica 14 dicembre alle ore 17 all'Arci, Circolo Arci L'Impegno in via Bodoni 3 a lezione da Gaza, un incontro con dei maestri, degli insegnanti che cercano di tenere alto il diritto all'istruzione anche a Gaza. Il tema della puntata di oggi invece vogliamo introdurlo, che è, lo ripeto per chi si è appena collegato, STEM e divario di genere, gender gap. vogliamo introdurlo con una lettura. È un brano tratto da Invisibili, che è un libro di Caroline Criado Perez, giornalista e attivista britannica, edito da Einaudi. I nostri figli imparano il pregiudizio di genialità fin dai primi anni di vita. Si è scoperto di recente che negli Stati Uniti le bambine che iniziano la scuola primaria a 5 anni sono tanto propense quanto i loro coetanei maschi a ritenere che le donne possano essere super intelligenti. Appena compiono i 6 anni, però, cambia qualcosa. Cominciano a nutrire dubbi sul genere femminile, dubbi tanto profondi da indurle a porsi dei limiti. E se viene detto loro che un gioco è per bambini super intelligenti, perdono subito interesse, a differenza delle bambine di 5 anni, che si dichiarano pronte a cimentarsi tanto quanto i maschietti. Quindi le scuole insegnano alle bambine che la genialità non appartiene loro. Non c'è da stupirsi che al momento di compilare i moduli di valutazione gli universitari siano abituati a pensare che le insegnanti siano meno preparate dei loro colleghi maschi. La settimana scorsa abbiamo parlato di orientamento e guardando alcuni dati ci siamo chieste: ma la scelta della scuola superiore è influenzata anche dal genere? Sembrerebbe proprio di sì, a sentire quello che abbiamo letto adesso, a sentire questi brani, ne sentirete altri tratti da Invisibili. Il dataset del Ministero dell'Istruzione ci dice che al liceo delle scienze umane, per esempio, più dell'85% degli studenti sono femmine, mentre al liceo linguistico circa il 75% e al classico più del 65%.
Allo scientifico e nei tecnici invece la prevalenza è di studenti maschi. Allo scientifico le ragazze sono fra il 40 e il 44% a seconda dei sottoindirizzi e ai tecnici il 30%. Nei professionali il dato si riequilibra un po' perché le ragazze lì sono quasi il 45%.
Se poi passiamo da uno sguardo all'università, la storia non cambia tantissimo. Le donne oggi rappresentano circa il 57% del totale degli immatricolati, eppure non superano il 40% del totale delle immatricolazioni STEM. Cosa intendiamo per STEM? Per STEM si intende l'insieme delle discipline scientifiche, tecnologiche e matematico-ingegneristiche, cioè tutti quei campi che richiedono competenze tecnico-scientifiche avanzate. Quindi oggi parleremo di questo, parleremo di discipline STEM e di gender gap, cioè di disparità fra uomini e donne. Ne parleremo con Davide Pozzi, che è un neuroscienziato, con Alice Milani, che è autrice e illustratrice, con Camilla Bianchi, che è una docente di matematica e scienze in un liceo linguistico e in un istituto commerciale di Milano, il Berri. Abbiamo subito con noi Davide Pozzi, fra poco faremo le nostre domande. Davide Pozzi ha un dottorato di ricerca in biotecnologie applicate alle scienze mediche presso il Dipartimento di Genetica Medica dell'Università degli Studi di Milano. Dal 2017 è docente di farmacologia presso Humanitas University e capo dell'unità di neuroimmunologia dello sviluppo nell'area di neuroscienze di Humanitas. Dottor Pozzi, è con noi?
Sì, buonasera.
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 Allora, per iniziare, giusto per far capire un po' meglio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, può spiegarci cosa si intenda esattamente con il termine STEM? E perché queste discipline sono così strategiche oggi?
Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Allora, in due parole, il termine STEM identifica un acronimo inglese che significa praticamente un insieme di discipline che sta per Science, Technology, Engineer and Mathematics, quindi identifica tutta una serie di discipline scientifiche che spaziano tra ingegneria, la matematica, le scienze della vita, per cui la biologia e anche la medicina, e anche le tecnologie. E di fatto in questo periodo storico questi tipi di discipline, che apparentemente sono diverse l'una dall'altra, in qualche modo collaborano e cooperano sempre più spesso nel tentativo di arrivare a dei risultati che sono chiaramente sempre più elevati dal punto di vista dell'innovazione e anche chiaramente poi dell'impatto sulla vita di tutti i giorni. E questo perché di fatto fino a un po' di tempo fa, per esempio, la biologia chiaramente si affidava a tutta una serie di tecniche, quindi di chimica e fisica, ma essenzialmente gli approcci erano prettamente di biologia e c'era poca comunicazione per esempio con altre discipline, tra cui per esempio l'informatica, la matematica. Invece adesso di fatto quello che si tende a fare è cercare di integrare, di trovare appunto un livello di integrazione sempre più alto in cui di fatto noi, per esempio, io ho una formazione di biologia, quindi la mia formazione di scienze biologiche, mi sono sempre occupato per esempio di neurobiologia e quindi all'inizio c'erano prevalentemente neurobiologi che lavoravano in quest'ambito. Invece adesso per esempio noi neurobiologi interagiamo sempre di più con fisici, con bioinformatici, con tecnologi, per cui si tende in qualche modo a creare delle convergenze da tanti punti di vista per cercare chiaramente di arrivare a dei risultati che per esempio magari un biologo da solo magari non poteva arrivare perché non aveva tutta una serie di capacità. Quindi l'integrazione di queste discipline diverse permette di arrivare a dei risultati sempre più elevati e quindi questo sicuramente poi è un obiettivo estremamente importante.
Dottor Pozzi, a partire dalla sua esperienza, si sente di confermare quello che dicevamo prima, cioè che nei dipartimenti universitari che hanno a che fare con discipline scientifiche o nei luoghi in cui si produce scienza, ci sono più uomini che donne?
Allora, francamente, se devo portare la mia esperienza, allora, tendenzialmente direi più o meno di sì, anche se però dipende molto dai livelli diciamo di carriera a cui si fa riferimento. Per esempio, in ambito scientifico da noi c'è una struttura che in qualche modo quasi un po' a piramidale, no? Per esempio io vedo che ci sono un sacco di ragazzi molto giovani che si approcciano alla scienza, che sono essenzialmente misti, direi 50-50, se non addirittura molto di più ragazze che vengono per esempio in laboratorio, sono molto interessate alla parte di ricerca. E poi tendenzialmente man mano che si va avanti vedo che, questa è la mia esperienza, in qualche modo si selezionano magari sempre più i maschi, ma non per una questione essenzialmente di attitudine o di capacità eccetera, ma semplicemente per una questione probabilmente di opportunità. Quindi questa è una cosa che posso dire con estrema certezza, perché io nella mia carriera in qualche modo mi sono interfacciato con moltissime persone che fanno scienza e tendenzialmente io non ho mai visto una disparità tra maschi e femmine, semplicemente che probabilmente le opportunità sono essenzialmente diverse. Quindi questo è. Quindi... Sì, prego.
Ma infatti ci chiedevamo, visto che dal punto di vista neuroscientifico, che poi è il suo campo di ricerca, se esistono differenze innate, funzionali, anatomiche fra il cervello maschile e femminile, sono degli studi che dimostrano che non è così.
Allora, esattamente, questa è una domanda abbastanza molto importante che crea molto interesse. Allora, dal punto di vista scientifico, cioè dal punto di vista neuroscientifico, le ricerche tutt'oggi dimostrano che assolutamente non esiste un cervello maschile o un cervello femminile. Quindi non è possibile parlare di una configurazione, di una connettomica, diciamo così, di un cervello prevalentemente maschile e uno femminile. Sono stati fatti un po' di tempo fa degli studi, sono usciti tra l'altro su delle riviste anche abbastanza rigorose, studi anche fatti abbastanza bene, ma con una campionatura abbastanza bassa, in cui di fatto veniva fuori che il cervello maschile era strutturato in un certo modo, quindi per esempio era a dimensioni molto più alte, più grosse rispetto per esempio al cervello femminile, che era tendenzialmente più piccolo, e che poi essenzialmente il cervello maschile aveva molte connessioni interemisfero, per cui essenzialmente le connessioni cerebrali, quindi le connessioni neuronali, che sono i neuroni che collaborano tra di loro, interagiscono tra di loro, erano molto più forti nel cervello maschile all'interno dello stesso identico emisfero, mentre invece quello femminile era caratterizzato da un maggior numero di connessioni tra i vari emisferi, tra i due emisferi, quindi c'erano più connessioni interemisfero. Questa cosa tra l'altro è uscita, mi sembra, più o meno più di 10 anni fa e ha fatto molto scalpore, perché chiaramente gli studi dicevano che questi studi dimostrano, comunque suggeriscono, che il cervello femminile è caratterizzato dalla possibilità di creare connessioni tra i vari emisferi, una cosa che è una prerogativa femminile, invece i maschi sono più tra i vari emisferi. Quindi tendenzialmente è uscito questo lavoro che ha fatto molto scalpore, ma poi di fatto la campionatura era bassa, cioè il numero di soggetti su cui è stato fatto questo lavoro era molto basso, e successivamente sono stati rifatti altri studi utilizzando una casistica molto più elevata, e quello che è venuto fuori invece è che non è assolutamente così, non è assolutamente possibile trovare dei correlati neuroscientifici a un cervello maschile e a un cervello femminile. Quello che adesso è la teoria più accreditata, quello che si pensa sia, diciamo, la realtà oggi, è che il cervello è fatto da un mosaico, cioè c'è l'idea appunto di un cervello come un mosaico, dove sicuramente ci potrebbero essere delle strutture o comunque delle configurazioni più maschili o femminili, ma queste sono presenti sia nei maschi che nei femmine, quindi di fatto non possiamo parlare di un cervello maschile o femminile, ma semplicemente di pattern, di cluster che potrebbero avere più, diciamo, una connotazione maschile o femminile, ma che sono presenti sia nei maschi che nelle femmine, quindi magari ci può essere un maschio che magari è meno abile, per esempio, di una ragazza nelle discipline scientifiche e viceversa, quindi di fatto c'è moltissima variabilità, ma non c'è assoluta, il cervello non ha sesso e quindi non esiste un cervello maschile e femminile.
Perfetto, il cervello non ha sesso, però abbiamo visto con alcuni dati che c'è un pochino di divario, almeno a livello di percentuale, nelle università. Allora la nostra domanda è, che lei sappia, all'università esistono dei percorsi o delle attività didattiche finalizzate al restringimento del divario di cui abbiamo accennato?
Allora, in questo momento se ci sono proprio dei percorsi specifici, tendenzialmente direi di no, cioè almeno io non li conosco, ma sicuramente quello che cerchiamo di fare noi, per esempio in ambito universitario, è di cercare in qualche modo di avere un atteggiamento ovviamente a 360 gradi, sia con i ragazzi, con le ragazze, per cercare in qualche modo di trovare dei talenti là dove ci sono, indipendentemente dal sesso, e cercare in qualche modo di spingere questi talenti a svilupparli nella massima espressione possibile. Certo. Dovete calcolare che, per esempio, io lavoro in un'area di neuroscienze dove ci sono diversi gruppi di ricerca, e dovete immaginare che, per esempio, diciamo che l'obiettivo più importante a livello scientifico è quello di pubblicare lavori molto prestigiosi e poi chiaramente in modo tale da essere competitivi per dei finanziamenti europei. Beh, nel mio dipartimento, il Dipartimento di Neuroscienze di Humanitas, sono stati attribuiti tre finanziamenti europei di altissimo valore, che sono gli ERC europei. Questi tre finanziamenti sono andati a tre donne, per cui alla direttore dell'area di neuroscienze, Michela Matteoli, a una ragazza, un'neurologa che è arrivata da Harvard e che adesso lavora con noi, e un'altra ragazza che è arrivata essenzialmente dall'NIH americano e adesso ha vinto un ERC per studiare la sclerosi multipla. Quindi sono tre donne, sono bravissime, che hanno chiaramente degli skill scientifici pazzeschi, e quindi questa è la prova che di fatto
il cervello non ha sesso.
Assolutamente, esatto. No, quello che contano sono i talenti sono diversi e devono essere chiaramente coltivati in maniera estremamente diversa.
Certo. Benissimo, la ringraziamo di essere stato con noi, dottor Pozzi, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie.
Grazie.
Arrivederci e ci ascoltiamo.
Hey girls, the boys, superstar DJs, here we go!
Agli albori del XX secolo, l'ingegnera fisica e inventrice inglese Hertha Ayrton, premiata con una medaglia Uxellar Royal Society, scriveva che gli errori sono duri a morire, ma un errore che attribuisce a un uomo ciò che in realtà è opera di una donna ha più vite di un gatto. Aveva ragione Hertha Ayrton. I libri di testo continuano a parlare di Thomas Morgan come dello scienziato che scoprì l'origine cromosomica del sesso, trascurando sia il fatto che furono gli esperimenti di Nettie Stevens, che era anche lei una genetista, sui vermi della farina a individuare il fenomeno, sia il contenuto della corrispondenza tra i due scienziati, dal quale risulta evidente che è Morgan a chiedere a Stevens di spiegargli in dettaglio l'esperimento. E ancora, fu Cecilia Payne Gaposchkin, che al di là del nome è un'astrofisica anglo-statunitense, non il suo supervisore maschio, a scoprire che il Sole è fatto per lo più di idrogeno. Ma forse l'esempio più macroscopico di questo tipo di ingiustizia è la storia di Rosalind Franklin, una chimica, biochimica e cristallografa britannica, che grazie ai suoi esperimenti con i raggi X e alle misurazioni della cella elementare accertò che il DNA è composto da due catene più una spina dorsale zucchero fosfato, permettendo poi a chi ha due uomini, James Watson e Francis Crick, che vinsero il Nobel e oggi sono famosi in tutto il mondo, di scoprire, lo virgolettiamo, il DNA.
Stasera stiamo parlando di disciplina STEM e di divario di genere nell'accesso alle carriere scientifiche. Il brano che abbiamo appena sentito è tratto dal saggio Invisibili di Caroline Criado Lopez e introduce la nostra nuova ospite, che si chiama Alice Milani, è un'illustratrice e un'autrice di fumetti.
Alice è specializzata in biografie di personaggi storici, in particolare di donne scienziate. È autrice di divulgazione scientifica fumetti e di numerose storie breve su personaggi reali anche viventi, provenienti dagli ambiti più disparati. Recentemente è stata inaugurata a Pordenone una mostra dedicata alle sue opere dal titolo Scienziate a fumetti, che raccoglie oltre 40 tavole originali tratte da diversi suoi lavori pubblicati nel corso degli ultimi 10 anni. L'esposizione rientra nel progetto Curie dell'associazione Tandem Arte in Movimento e si occupa di valorizzare il contributo delle donne al progresso scientifico, tecnologico e sociale. Alice, buonasera, è con noi.
Buonasera.
Benvenuta, benvenuta. Allora, lei ha scritto diversi graphic novel, tra cui Marie Curie, edito da Becco Giallo nel 2017, Sofia, non so se sono in grado di pronunciarla, Kovalevskaya, giusto?
Sì, sì. Ecco. Sì, sì, giusto.
Vita e rivoluzione di una matematica geniale. E poi ce ne sono tanti altri che magari poi ci racconterei. Mi interessava ricordare un fumetto per bambini ispirato al lavoro dell'antropologa Jean Brix, che visse con una comunità inuit negli anni 60, e una storia breve su Anna Kulishoff, una delle prime donne medico d'Italia. Ora, perché secondo lei, adesso ci sono tanti altri lavori che ha fatto, non stiamo a nominarli tutti, ma perché secondo lei è importante oggi scrivere dei libri così?
Guardi, il fatto di descrivere le vite di scienziate è una cosa che a me appassiona molto e secondo me è utile perché ti porta a vedere il personaggio dietro al lavoro scientifico. E nei miei fumetti io in effetti non sono proprio fumetti di divulgazione scientifica classica, canonica, insomma, cerco sempre di mescolare il lavoro scientifico con la vita privata che poi attraversa anche epoche storiche, per cui si intreccia anche con la storia politica del paese in cui la scienziata ha vissuto. E questo, ad esempio, nel caso del mio fumetto su Sofia Kovalevskaya era evidente perché lei ha anche partecipato, per dire, alla Comune di Parigi, perché sua sorella in quegli anni è vissuta lì e era coinvolta, insomma, nella Comune, e quindi per un periodo è stata a Parigi, ha collaborato, ha partecipato, insomma, è bello far vedere come le donne scienziato hanno una vita molto ricca, molto emozionante, piena di vita, insomma,
e anche quotidiana
al di là del lavoro. Sì, ci sono un sacco anche di scene di vita quotidiana in realtà, perché appunto questi personaggi ora di Sofia Kovalevskaya ci sono tanti aneddoti, insomma, sono arrivate tante informazioni a noi oggi e molte le ho messe per così, per renderla un personaggio un po' più con cui uno possa empatizzare, insomma. E poi invece la parte scientifica in cui descrivo il lavoro è importante perché è importante, secondo me, far far capire il pensiero, il processo del progresso della scienza, che è sempre opera di tantissime persone. Ora, io mi sono concentrata sulle donne scienziate perché ora questo è un periodo anche di riscoperta del lavoro di tante donne scienziate, ma è sempre un lavoro collettivo di collaborazioni e che va avanti nei secoli, insomma, ed è molto affascinante. Quindi, siccome ci sono effettivamente tanti bravissimi fumettisti, bravissime fumettiste, disegnatori, disegnatrici, però non tanti fumettisti che hanno voglia di studiarsi questi argomenti, magari di fisica nucleare, di chimica, di matematica, che poi servono per fare fumetti di questo genere. E quindi io ho deciso che questa è proprio la nicchia che voglio
Esplorare.
esplorare io, perché è la cosa che ho visto che mi riesce, che sono capace di fare oltre a disegnare, insomma.
Ma ci vuole raccontare un aneddoto o una storia di una scienziata che l'ha particolarmente colpita, anche in relazione ai discorsi che facevamo prima?
Ad esempio, quella Jeanne Briggs che lei menzionava. È un bellissimo personaggio. Non ho fatto la sua biografia, anzi, ho fatto un fumetto di finzione, però ispirato alla sua storia, perché lei era antropologa negli anni fine anni 60, inizio anni 70. Per il suo dottorato ha deciso di studiare questa comunità Utku, che è una particolare, insomma, comunità del popolo Inuit. In fondo al Canada, nel profondissimo nord, in posti veramente remoti, dove si arrivava solamente con l'aereo e solamente in una certa stagione, perché se poi dopo si scioglieva il ghiaccio non poteva più atterrare l'aereo, insomma. E lei, quando arriva lì, lei sapeva pochissime parole della lingua Inuit, che non è indoeuropea, quindi non ha nessuna somiglianza con le nostre lingue, no? Perché quelle sono comunità che hanno vissuto in quei posti per talmente tante migliaia di anni e che non si sono proprio mescolate con nessun
Certo,
altro popolo, insomma,
si
a
parlavano solo tra di
differenza di tutto il
loro.
resto. Sì, esatto. E lei sapeva tipo solo buongiorno, buonasera, vuoi del tè, vuoi dell'altro tè? Sì, no, grazie. Sapeva solo queste 4-5 parole e cioè, racconta la scena in cui viene lasciata lì da questo aeroplanino sgangherato. E loro se ne partono, lei viene affidata ad una famiglia di Inuit che praticamente la adottano e lei dal niente quindi ha imparato da zero la loro lingua, ha imparato completamente ha imparato a riconoscere le loro espressioni, la loro cultura e si è scoperto che loro esprimono le emozioni in maniera completamente diversa dalla nostra perché hanno proprio evoluto dei modi di comunicazione completamente diversi, in particolare su come si esprime la rabbia. E quindi poi, vabbè, il fumetto è una storia dei bambini su come gestiamo la rabbia, su come educhiamo i bambini, cosa ci aspettiamo che facciano i nostri bambini. È un confronto tra la nostra cultura e come, ad esempio, questa cultura completamente diversa, completamente isolata, tratta invece i bambini, no?
Certo, quindi su
E
lì.
quindi poi la storia di finzione. Però effettivamente è ispirata al lavoro di questa donna che non si sa come, con che coraggio, negli anni 70. Poi racconta che quando trascriveva i suoi appunti alla macchina da scrivere, o faceva troppo freddo nell'igloo e gli si congelavano i tasti, oppure se faceva troppo caldo perché si mettevano a cucinare dentro all'igloo, si scioglieva una parte del tetto e le gocciolava sulla macchina da scrivere, quindi non andava bene. Quindi, insomma, sono storie troppo affascinanti, troppo belle per non ispirare a tramandarle, insomma, a raccontarle.
E poi del resto raccontare queste storie in cui le donne escono dai ruoli in cui sono tradizionalmente confinati e fanno
Sì,
altro,
è vero,
è
anche questa è una cosa
importante.
che mi piace molto. Perché queste sono tutte donne che, insomma, che hanno avuto delle vite veramente piene, ricche, piene di avventure in epoche in cui assolutamente non era comune.
Eh no, certo. Ma invece la risposta del pubblico ai suoi libri com'è? E soprattutto che tipo di pubblico? I bambini, per esempio, o i ragazzi, che lei
Allora,
sappia?
questo per bambini in effetti è stato apprezzato. Sono libri comunque abbastanza di nicchia, perché insomma l'editoria poi dei fumetti per bambini è la nicchia nella nicchia,
Certo.
veramente
Poi fumetti, facile, esatto, insomma, delle scienziate donne.
L'editore
siamo ancora...
è molto piccolo, sì. E invece quelli, quelli per, ad esempio, quello su Kovalevskaya, comunque quando lo porto nelle scuole viene molto apprezzato e addirittura anche bambine molto piccole in realtà riescono a leggere la storia, perché più che altro le espressioni nel fumetto comunque ci sono tanti livelli di lettura e una parte della storia può essere percepita, può essere, insomma, può arrivare anche a un bambino o una bambina abbastanza piccolo.
Sì, sì, è la forza un po' delle immagini, sì, no? delle grafiche.
Il disegno è molto, sì. Ora non lo possiamo mostrare alla radio,
no.
È buffo parlare di disegno alla radio, però insomma il disegno è molto espressivo, è molto semplice, insomma, quindi arriva moltissimo anche a bambini molto piccoli. E la risposta del pubblico è che io non ho un enorme pubblico, però in genere il mio libro non arriva quanto un libro di Zero Calcare, ovviamente,
certo.
Non è mainstream di sicuro, però dove arriva è molto apprezzato. In particolare è molto apprezzato nella comunità degli scienziati e delle scienziate, soprattutto, ho un nutrito gruppetto di fan di scienziate anche all'estero che mi... che mi invitano, che insomma
sta facendo memoria,
che promuovono il lavoro,
certo,
sì.
Sta recuperando la memoria anche di tante scienziate,
sì,
di cui probabilmente
sono entusiaste del fatto che riesco a raccontare il loro mestiere e dicono in maniera anche molto fedele. In particolare c'è una scena in cui Sofia Kovalevskaya si concentra talmente tanto che si tuffa nel tavolino e poi ha un sogno in cui praticamente vola sopra il cielo di Berlino e discute con altri matematici morti sotto forma di angioletti, e quella scena lì, in particolare quando lei è talmente tanto presa dal lavoro che si tuffa nel tavolo, quella mi hanno detto varie donne matematiche, mi hanno detto: ah, come hai fatto
a immaginare
a scrivere così bene, come noi lavoriamo, quelle siamo proprio noi. E quindi mi ha fatto piacere.
Bene, grazie mille Alice Milani di essere stato
grazie,
con noi.
Grazie a lei.
Grazie.
Arrivederci.
A presto, arrivederci.
Grazie. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. In the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping. With folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 9 to 5. For service and devotion. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder. But you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in. And the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5.
Bentornati, buonasera a tutte e a tutti a Fuori Registro. Questa sera non abbiamo neanche ricordato i contatti, vabbè che li sapete, però li ricordiamo Ugualmente, allora, per se volete telefonarci 02 33 001 001 oppure 33 1621 4013 se volete scriverci messaggi, o diretta chiocciolapopolarenetwork.it per la mail. Stasera stiamo parlando di STEM, di discipline STEM e di vario di genere. Abbiamo appena avuto con noi Alice Milani, che ha scritto diverse graphic novel su delle scienziate. Prima abbiamo sentito Davide Pozzi, un neuroscienziato, che ci ha definitivamente spiegato che il cervello non ha sesso, quindi il cervello non è né uomo né donna, e che ci sono studi ormai approvati dal mondo scientifico che dichiarano molto chiaramente che non c'è nessuna differenza tra il cervello degli uomini e delle donne, quindi cioè tra il cervello maschile e femminile. E adesso vogliamo calarci un po' di più nel mondo della scuola e abbiamo con noi Camilla Bianchi, una docente di scuola secondaria di secondo grado. Camilla insegna al Berri, che sia nel liceo linguistico sia nell'istituto commerciale. Camilla, ci sei con noi?
Sì, ciao a tutte e tutti.
Ciao, benvenuta.
Ciao, grazie.
Allora, Camilla, tu insegni una disciplina scientifica l'abbiamo detto, al Verri, sia al liceo linguistico sia all'istituto commerciale. Come prima cosa vogliamo chiederti, ma secondo te, al di là del genere, è vero che ci sono persone più portate per la matematica e persone che invece non lo sono?
Assolutamente no, assolutamente. Al di là del genere non c'è chi è portato e chi non è portato. Come ha detto prima benissimo il vostro ospite, il cervello non ha sesso e non c'è nessuno che davvero sia portato o non portato per le discipline STEM. Io insegno matematica e fisica in due ambiti differenti, perché al liceo linguistico ho tantissime ragazze, mentre all'istituto tecnico tantissimi ragazzi, ma posso dirvi che non c'è qualcuno che sia portato o no. Certo è che pensano di non essere portati.
Tu dici le ragazze?
No, ma dice in generale bambini, ragazzi.
In generale, qui senza fare distinzioni. Sì. Poi se invece dobbiamo parlare di ragazze, quello che secondo me c'è non è il gender gap, ma il gender confidence gap. Cioè quando noi ci arrivano già divise, no? Come avete detto, quindi le ragazze scelgono il linguistico, liceo comunque umanistico, e i ragazzi scelgono l'istituto tecnico. Perché? Ma le ragazze non hanno fiducia nelle loro capacità, e questo nelle loro capacità scientifiche, è questo che fa fondamentalmente la differenza.
E che probabilmente si vede anche nelle scuole precedenti.
Sicuramente, no? Sicuramente dalle scuole precedenti loro cominciano subito. Ma allora, io devo dire che non penso che sia solo la scuola che nutre questo gender confidence gap, ma è proprio la società.
Sì,
ecco. E quindi come avete tutto quello che avete detto prima, sì. Scusate.
Sì, è come un curriculum implicito, alcuni lo chiamano così, che è l'insieme di valori, di norme, comportamenti, aspettative sociali non scritte, che si apprendono implicitamente nei contesti educativi, ma anche nei contesti informali, anche nella vita di tutti i giorni e che, è tanto, che incide tanto sul successo degli studenti e delle studentesse. Non è il programma ministeriale, che è il curriculum esplicito, ma è ciò che si impara direttamente attraverso l'organizzazione scolastica, le interazioni con i docenti, con i compagni, con le persone, le informazioni, quello che trasmettono i media, eccetera. È un po' questo anche, quindi non penso che sia tutto a carico della scuola. La scuola è un pezzo, no?
Ma assolutamente, io sono completamente d'accordo, a partire dalle famiglie, perché io ho tanti colloqui con genitori che arrivano e dicono: noi non siamo mai stati portati per la matematica, né io né i nonni, nessuno, come se fosse una trasmissione genetica, il gene del non essere portati, e quindi le ragazze soprattutto, no? Le madri dicono: io non sono mai stata portata, comunque nelle materie scientifiche sono seguite da mio marito.
Certo, il papà fa matematica, io faccio il tema, faccio italiano.
Esatto, no? Cioè già si parte da lì. Poi tutto quello che c'è nei media, sui giornali, se una scienziata vince un Nobel si sottolinea che è una donna, certo. Mamma e nuotatrice nell'ultimo caso,
sì.
Però non sappiamo mai se un uomo che vince un Nobel è papà e giardiniere, non lo sappiamo.
No, no? Infatti, ma senti, no. Domanda da un milione di dollari, sì. Ma la scuola potrebbe sì. fare qualcosa per... ridurre questa, esatto, quantomeno ridurre questo gender confidence gap. Vai.
Sicuramente non come fanno adesso, puntando sulle STEM, ma il problema è ricominciare a lavorare sui due piani, quindi togliere per esempio tutte le sovrastrutture formali dalla matematica, far capire la bellezza della scienza, quindi l'insegnamento della disciplina da un lato, e sostenere la fiducia delle ragazze, no? Cioè bisogna sempre, io continuamente devo lavorare su questi due piani paralleli, quindi da un lato non puoi tralasciare quello che è la disciplina e quello che io penso, io insegno matematica e fisica, quindi bellissime scoperte,
certo.
Ma dall'altro lato proprio far capire alle ragazze, alle famiglie, che non è vero che non sono portate, che sono bravissime e che sono, cioè veramente cercare nella didattica delle scienze di rinforzare l'autostima.
Certo,
che dovrà... Quindi non accontentarsi di dire: vabbè, io non sono portato, ho preso il mio 6, so la mia sufficienza già, no? Ma proprio cercare di rafforzare la fiducia, l'autostima che hanno di se stesse. Poi noi vediamo in classe che le ragazze sono bravissime,
certo.
non hanno nessuna difficoltà, cioè c'è chi ha difficoltà, ma possono essere maschi e femmine allo stesso modo, insomma.
Ma senti, ma tu hai, ti è capitato qualche, come dire, hai visto qualche cambiamento importante nella percezione di sé, della propria autostima in questi ultimi anni da parte di qualche ragazza o ragazzo a questo punto?
Cioè. No, ma sì, certo, io prima di insegnare al linguistico ho insegnato tanti anni anche all'artistico, dove c'è un numero anche lì importante di ragazze, e ho avuto ragazze che sono andate a fare tranquillamente matematica, fisica, che hanno capito la bellezza, hanno capito di potercela fare. Però è un lavoro lungo, ecco, bisogna lavorarci degli anni, non è un lavoro semplice.
No, e poi non ci può lavorare, non ci può lavorare solo la scuola, insomma, tutto quello che ci siamo detti.
Assolutamente, la scuola può fare la sua parte, però è tutto, cioè questa società patriarcale che va rivista nel suo complesso.
Sì.
Cioè, tutti dovremmo lavorarci.
Sì. Però insomma, quando poi arrivano da te, che tu insegni alle superiori, abbiamo detto, ancora si può fare qualcosa, non è tutto perduto rispetto a questa autostima.
Assolutamente, assolutamente. Non è assolutamente tutto perduto, non è una strada facile, perché arrivano già la scelta del liceo, diciamo, di tipo umanistico è fondamentalmente: sono venuta qui perché non mi piace la matematica.
Certo.
E allora devo ricominciare dalle basi, no? Te la devo far piacere, cioè non te la devo solo far imparare, te la devo anche far piacere.
Sì.
E quindi è un lavoro abbastanza complicato se si fa solo a scuola. E i successi non sono tantissimi, certo. Io delle mie ragazze sono contenta e vedo che io al liceo li prendo in terza spaventate, escono in quinta più tranquille.
Ecco, che già è un ottimo lavoro. E poi potremmo legarci anche, abbiamo fatto una puntata sull'orientamento, insomma, e magari così ricordare anche che non è il voto o la valutazione di matematica alle scuole secondarie di primo grado, no? Che ti dà appunto l'indicazione di quale istituto.
Assolutamente no, l'orientamento è un mondo complicatissimo.
Esatto.
Però
dovremmo metterci.
Avete già trattato.
Abbiamo già trattato.
Sicuramente non è il voto né delle scuole medie, ma non è neanche il voto del compito in classe. Stabilisce proprio se uno può poi farsela piacere, può capire.
Certo. Camilla, aspetta che abbiamo un ascoltatore o ascoltatrice che sentiamo che cosa.
Certo.
Pronto? Sei in onda? Non c'è più. Cavolo, l'abbiamo perso. Però
c'è Rossella. Giusto, che ci ha scritto, racconta in un messaggio la sua esperienza. Dice: mio padre insegnava matematica e mi sottoponeva test logici sin da piccolina. Sono ingegnere all'università, ero temuta da molti compagni. Rileggiamo dalla parte delle bambine, il problema è culturale ora come allora.
Esatto, direi che la conclusione
è esattamente quello, la conclusione esatta. Esatto. Il problema è un problema culturale.
Che però appunto poi vediamo che si esplicita un po' ovunque, ma noi siamo speranzosi e ottimiste e quindi lotteremo sempre, almeno a scuola, per fare la nostra parte. Noi, la primaria secondaria di primo grado, scusa, e tu alla secondaria di secondo grado. Siamo già in tre e direi che...
Sì, però è anche dalla primaria, perché...
Certo.
Ci sono degli studi che a 6 anni i bambini e le bambine, se devono disegnare uno scienziato, disegnano maschi e femmine, a 7 sono tutti maschi.
Sì. Esatto. L'avevamo letto anche noi, c'è cioè proprio un po' questo test, quindi, disegna lo scienziato.
E a 14 anni, quindi, in quel test lì, la proporzione è a quel punto, la maggior parte dei maschi disegnano maschi e solo alcune femmine disegnano delle scienziate donne, solo poche.
Sì, c'è tutto un capitolo anche sugli scienziati che si studiano, i fisici sono tutti maschi.
Esatto.
E
quindi è quello che noi in partenza abbiamo appunto accennato a questo pregiudizio di genialità sui banchi di scuola che sembra iniziare già ai 6 anni. E va bene, ma noi continueremo a lavorarci, almeno facciamo la nostra parte a scuola. Grazie mille Camilla per essere stata con noi.
Grazie a voi. Grazie mille.
Ciao, buona serata. E va bene, ci lasciamo così, sperando che andando avanti queste percentuali un po' cambino e che, come dire, le donne, le ragazze imparino a fidarsi più di se stesse, perché lo ricordiamo, il cervello non ha genere. A martedì prossimo!
Mm-hmm.